si capisca al volo che ci troviamo di fronte a un testo importantissimo che riguarda addirittura il rapporto tra Dio, Figlio, Dio e gli uomini, il piano di Dio sul Figlio e sugli uomini. Riassuntivo di cose importantissime. Dall'altro lato mi è sembrato un testo bellissimo che prende parte con questa lode di Gesù, ma una lode che si sofferma sul fatto che a lui sono state rivelate le cose. Quindi che quel piccolo a cui Dio le ha rivelate è innanzitutto lui, Gesù, e adesso lui le dice in formule, una formula chiara, netta, per dire quali sono le, qual è la regola fondamentale di questo rapporto con Dio. Lui si vuole rivolgere solo ai piccoli e non ai sapienti e ai dotti, e che il rapporto con lui, questo mi ha colpito, avviene non, tra virgolette, non direttamente tra noi singoli e Dio Padre, ma avviene tramite Gesù, che mi sembra un grande favore che ci fa, perché appunto nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Quindi il Padre è chiarissimo che quelli tra noi abbiamo il tramite di accedere al Padre solo attraverso il Figlio. Allora, questa è una parte molto, molto bella, molto forte così, è un po' dura. Ecco, e la seconda parte, venite a me, mi sembra invece un momento di consolazione, nel senso che poi tutto questo avviene attraverso il rapporto con il Figlio, che è un rapporto anche di consolazione, di ristoro, dice. Ristoro ripetuto, anche nel momento in cui si conosce il Figlio attraverso il suo gioco. È un invito, è un incoraggiamento.
L'ultimo versetto dice: il mio gioco infatti è dolce, il mio peso leggero. Questa leggerezza del peso evidentemente si contrappone a quei pesi gravosi di cui sentiremo parlare nel versetto 23, al capitolo 23, che i farisei mettono sulle spalle della gente, peso gravoso della legge, e loro non vogliono muovere neanche con un dito. Ecco, questa cosa, questa contrapposizione mi ha fatto anche pensare che appunto quando si dice il mio giogo e il mio peso, sì, innanzitutto c'è il giogo e il peso che lui ha accolto e a cui noi siamo chiamati a partecipare. Ecco, poi sembrava che rispetto a questo bisogna sottolineare che il Signore parla a persone oppresse dal peso, come leggiamo nel versetto 28. Quindi mi sembrerebbe di poter dire che non è che qui il Signore dice: prendete il mio peso come un qualche cosa che si aggiunge. e qui c'è gente che ha già sufficienti pesi, ma mi sembra che voglia dire che il peso da cui si è oppresso diventa leggero perché diventa il suo peso. Lui lo prende e noi con lui, altrimenti vabbè, serve un peso meno pesante di quello della legge, ma pur sempre un peso che si aggiunge. Rispetto a questo, mi è venuto in mente un testo che è della lettera ai Corinti, la scoperta ai Corinti, che dice così: infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, eccetera. Dove qui la leggerezza non è data l'oggettività che hanno poche afflizioni, loro hanno moltissima afflizione, però diventa leggero proprio perché è appunto inserito in questo, in questa comunione col figlio, che appunto lo rende leggero. Perché dentro questa strada smisurata di gloria, con la sproporzione, rende leggero il peso.
Io sento un po' il pericolo per me, ecco, quello di cercare di capire. Allora, i sapienti vanno bene e invece i piccoli, cioè i sapienti vanno male e i piccoli vanno bene, quindi io devo cercare di essere piccolo. Sapiente non va bene. Ecco, invece, secondo me, per me, ecco, sento una cosa diversa, perché appunto io potrei scandalizzarmi, ah, io sono grande, potrei scandalizzarmi di me stesso, oppure un giorno dire, ah, oggi sono stato semplice, quindi va bene. Ecco, invece mi sembra che a partire dal peccato, che noi leggiamo nel libro della Genesi, al capitolo 3, ecco, il punto riguarda tutti noi uomini siamo grandi, grossi, perché abbiamo mangiato del frutto dell'albero e quindi abbiamo la conoscenza del bene e del male, che ha sancito la nostra separazione dal Signore. Proprio avendo mangiato quel frutto, noi che eravamo in comunione con il Signore, ecco che ci siamo allontanati da Lui, ecco. Con questo voglio dire, ecco, che ognuno di noi ha in sé una piccolezza, la piccolezza dell'uomo creaturale, piccolezza che richiede la comunione con il Signore. Quindi bisogna che noi riconosciamo che il Signore si manifesta a noi nella nostra piccolezza, nella mia piccolezza, insomma, ognuno di noi ha una grandezza quando cerca di ragionare, di capire, eccetera, ecco, non va bene e non trova, tanto è vero che nel Vangelo tanti cercano di mettere in un trabocchetto il Signore, ma lui sempre riesce a confondere, ecco. Quindi insomma chiedere di stare attenti per ciascuno di noi di accogliere il Signore nella sicurezza. Come anche qui tra noi, ecco, prevale la comunione, quindi la piccolezza, non c'è uno che in un qualche modo si apparta perché è più grande degli altri, ecco, proprio nella piccolezza che è di ciascuno di noi, non che sono grande o sono piccola, che in ciascuno di noi, ecco, c'è questa piccolezza e il Signore si manifesta quindi a ciascuno di noi nella nostra piccolezza.
A me questa mattina è piaciuto molto che siano stati tenuti insieme i primi tre versetti con gli ultimi, perché mi è sembrato che la parte finale, cioè che i primi versetti illuminassero quel riposo che il Signore ci promette se andiamo a Lui. E mi pare che questo riposo stia proprio nel fatto che Lui ci rivela le cose del Padre. E questo appunto ci apre uno sguardo sulla gloria futura di cui parlava Tommaso, e mi sembra che sia di grossa consolazione, insomma, ci apre uno sguardo e il cuore su questa gloria futura e anche appunto sulla comunione che c'è fra il padre e il figlio, nella quale ci prende dentro.
Per me la grande bellezza della parola che oggi il Signore ci regala si accoglie in un punto decisivo che per me è importante, perché io sono un salvato e quindi sono un perduto che Dio ha salvato e che Dio salva. C'è una condizione severa di tutto questo, che è quello che potremmo chiamare l'umiltà, ma che io chiamo più semplicemente il realismo della mia vita. Io sono un perduto e lui incessantemente mi cerca e mi trova. Sono confuso dentro di me. Mi verrebbe da dire che quindi c'è un'ingiustizia, ma no, non è un nome adatto la parola ingiustizia. La parola salvezza invece per me è importantissima, perché dice quello che Dio ha operato e ha reso possibile anche per me. E non potrei pensare di essere dalla parte, invece lui mi vuole bene. Quindi anche il simbolo, la realtà della croce si rinnova continuamente. Nell'espressione popolaresca della lingua italiana, ti voglio un bene da morire.
Mi ha colpito la prima preghiera di stamattina, che dice: gustare nel tuo spirito la vera sapienza. Mi piace pensare di gustare questa omelia partecipata, lo spirito del Signore.
In riferimento a quello che diceva Beppe, sulla piccolezza c'è un lato che faccio sempre fatica ad applicare a me. Di fatto la piccolezza ha bisogno di essere difesa da se stessa. Noi lo vediamo nella relazione con quelli che, di cui ci prendiamo cura, che sentiamo piccoli rispetto a noi nella relazione con noi. Capiamo che hanno bisogno di essere custoditi, di essere orientati, e questo tratto della piccolezza, che è, diceva Beppe, di tutti, quindi anche mio, io faccio sempre un po' fatica ad averlo presente. Quindi il Signore, quando ci chiama a sé e ci indica la nostra piccolezza, ci dice anche che è una piccolezza che va difesa da se stessa. Il senso non avrebbe la capacità di disimpegnarsi, di orientarsi correttamente, e quindi c'è bisogno che lui ci dia la sua vita, che noi la nostra la prenderemo.
Ho dato un'occhiata ancora alle note della Bibbia di Gerusalemme, che tende a presentare questo passo come il tanto passo che lo dice di tono giovanneo. In effetti è insolito questo rapporto così speciale, intimo, filiale tra Gesù e il Padre nei Vangeli sinottici, perché invece Giovanni ne parla continuamente. In Giovanni Gesù si presenta continuamente come il figlio che non dice, non fa altro che quello che il padre gli suggerisce. È manifesto il rapporto tra il figlio e il padre nel Vangelo di Giovanni, è più nascosto degli altri evangelisti. Ancora questo, in ogni caso, fa sì che dobbiamo essere meno schematici possibili nel dividere un Vangelo dall'altro, nel distinguerlo eccessivamente, perché c'è, alla fine ci sono delle linee che si attraversano, si intrecciano, e la rivelazione di Gesù, pur nelle differenze dei modi, dei linguaggi, delle teologie, è quella. Questo mi sembra che un testo come quello di oggi ci faccia vedere. E in più, queste note mettono in evidenza che qui Gesù eredita tutto un patrimonio dell'Antico Testamento che è omogeneo al suo insegnamento, non è per nulla contrario. Ad esempio, il tema della piccolezza del Messia. Venite a me tutti che siete praticati oppressi, imparate da me che sono mite e umili di cuore. E lui lo riferisce a quelle tante immagini che del Messia praticamente dà, contrariamente invece all'idea che anche noi facilmente abbiamo del Messia come un guerriero, un conquistatore, un principe, un capo, che mette a posto le cose. Invece, tipo Zaccaria, che ascolteremo domenica, rappresenta il Messia come uno mite umile che gira sull'asinello. Ecco, per dire, Gesù ricca immagini che sono ben presenti nell'Antico Testamento, non è che inventa un nuovo tipo di Messia, le fa uscire da una lunga tradizione. E di conseguenza, questa sua autopresentazione come quella di un Messia mite e umile di cuore diventa una grande apertura di conforto per tutti quelli che sperimentano nella loro vita questa condizione di piccolezza e di minorità. Per questo da lì Gesù trae l'appello a tutti coloro che si sentono affaticati e oppressi. E anche questo è tutta una grande linea dell'antica economia, quella della predilezione per i piccoli, per i poveri, per gli oppressi. Una cosa interessante, che sempre queste note mettono in evidenza, è che oppressi da che? Poi il fatto interessante, oppressi dalla legge. Perché anche lì c'è una linea in tanti testi dell'Antico Testamento che parlano della legge come di un giogo, qualcosa che è pesante, che rende schiavi. Anche questo sembrerebbe una linea solo di Gesù o di San Paolo, no? Che mette, e questo, in mente in così cattiva luce la legge come imprigionante anziché come liberante. Ma invece no, sono tutti testi ancora dell'Antico Testamento, che viene citato soprattutto l'ultimo capitolo del Siracide. E quindi questo Gesù che si presenta come Messia, mite e umile, come figlio del Padre, e quindi come guida e liberatore di tutti i piccoli e gli oppressi, aggiunge questo particolare, oppressi da che? Oppressi dal peso della legge. Infatti dice Gesù, no? Prendete il mio giogo su di voi, perché il mio giogo è leggero, è un carico sessuale, cioè si riferisce al giogo degli insegnamenti. Quindi ancora tutto quel patrimonio anche dell'insegnamento di Gesù, che è una legge, la sua legge nuova, e invita quindi non tanto a disprezzare e ad abolire quanto appartiene alla legge di vita, ma invece a coglierne un aspetto di gioco leggero. Gioco sì, però leggero. Mi sembra che qui sia un testo sintetico di tutto quello che abbiamo osservato finora, anche nel non solo nel discorso missionario, ma anche nel discorso della montagna. Cioè Gesù raccoglie tutta l'antica eredità di Israele, il meglio di essa, come un messaggio per i piccoli e per i poveri. E questo è molto interessante anche, anche per gli effetti che adesso stiamo in parallelo in modo grande sentendo gli avvenimenti degli apostoli, no? Siamo adesso a 14, al capitolo 14 degli Atti, e anche lì si vede che tutte le volte che gli apostoli parlano creano un grande scombussolamento, che parlano nelle sinagoghe, quindi si rivolgono direttamente agli ebrei. E succede che una parte degli ebrei avverte, c'è un piccolo, avverte il fascino di questo insegnamento, di queste notizie di salvezza, di liberazione, di perdono, di misericordia, di presentazione di questo tipo di messia. Una parte degli ebrei si incagna terribilmente e perseguita gli apostoli. E lo stesso succede anche ai pagani. C'erano infatti i pagani che si rallegrano per le cose che sentono, un'altra si mette insieme con gli ebrei scontenti e perseguita la cosa. Quindi è proprio un messaggio che incrocia diversi aspetti poi del nostro animo, di tutti noi, perché noi condividiamo il fariseismo, il giudaismo e anche il paganesimo. Però cogliamo nell'appello del Signore ad andare dietro di lui, l'interiore di cuore, cogliamo la via giusta, però questo un po' ci divide, ci scongiusta, quindi anche noi sentiamo delle opposte resistenze e accoglienze del Signore. Insomma, un bel caos, però bello, nel senso che il Signore questi suoi insegnamenti proprio apre delle vie nuove e poi le vie sempre di speranza. Volevo dire poi, al di là di queste considerazioni, possono essere anche un po' confuse, la cosa che più mi colpisce dell'insegnamento di oggi del Signore è in questo: sono sempre considerazioni su quello che è appena successo, cioè sul fatto che i dodici sono stati a predicare il Vangelo, poi ci ha dato lui nelle loro città, il risultato finale che consideravamo ieri è il fallimento, sostanzialmente, perché proprio quelle città in cui Gesù viveva con i suoi, in cui faceva prodigi, predicava il Vangelo, risposta quasi zero. Per cui dice, guardate che Tiro, Sidone e Sodoma saranno trattati meglio di voi. E tu Cafarnaum non sarai che diventare una necropoli, sarai rasa al suolo. Perché non avete colto il messaggio che ho portato, tutte le opere che ho compiuto, benefiche in mezzo a voi. E quindi ieri era piuttosto sconfortante diciamo, il bilancio della prima missione evangelizzatrice di Gesù e dei suoi e dei dodici. Oggi improvvisamente è venuta fuori proprio di seguito le considerazioni piuttosto amare di ieri, solo naturalmente di voi, spunta fuori una grande lode perché lui capisce che in realtà non è stato un fallimento, ma si è creata questa situazione che oggi lui descrive, cioè il Vangelo in realtà ha fatto breccia nei cuori, ma nei cuori di chi? Dei poveri. Chi aveva qualche posizione di giustizia, di sapienza, di sapere come le cose vanno, è rimasto un po' un po' fuori dalla circolazione. Ecco, quindi anche noi nelle nostre analisi socio-religiose che facciamo, i giovani non vengono più a messa, non si sposano, non hanno figli, la civiltà è secolarizzata, il cristianesimo non c'è più, la chiesa è irrilevante, eccetera, 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 forse non siamo in linea con questo tipo di analisi che Gesù fa. Invece il Vangelo non vince, solo che vince in questo modo molto selezionato e che passa attraverso il grande criterio, la grande griglia, possiamo dire, il linguaggio di oggi, della piccolezza, della semplicità della povertà. Questa è la chiave di lettura, credo che porti Gesù oggi a lodare Dio per come le cose vanno bene nella sua missione, cosa che a noi non risulta tanto corrispondente, ma evidentemente lui vede così la situazione della sua Chiesa e del suo mondo.